Bene, dicevo, sentiamoci accolti dalla parola di Dio. Non siamo solo accolti dalla parrocchia, non siamo solo accolti per chi venisse da lontano, da una piccola comunità che cerca di vivere la fede. Siamo accolti dalla parola che il Signore rivolge ad ognuno di noi. Seconda premessa, una lettura della parola di Dio. Al tempo del virus. Interrompiamo, e probabilmente per un periodo, come potete bene intuire, la lettura dell'Esodo. Ci lasciamo guidare da alcune pagine della parola di Dio che illuminino il nostro momento. È un momento difficile, complesso, doloroso. La parola parlerà al nostro cuore. Terza premessa, questo incontro è introduttivo e si svolge in questo modo. Ci sono state date tre pagine della parola, forse qualcuno è riuscito addirittura a cercarle e a leggerle. Partiamo dalla più vicina a noi, che è il Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, i versetti 16-21. Poi leggeremo la pagina della Genesi, piuttosto conosciuta da tutti noi, il capitolo 22 della Genesi, il racconto del sacrificio di Abramo, o se preferite, della legatura di Isacco. Infine, leggeremo dal capitolo 11 dei Giudici un racconto molto simile a questo, però completamente diverso nelle sue conclusioni. Dopo la proclamazione della parola, farò in modo in pochi minuti di darvi un'inquadratura. Capiamo allora che tutta questa prima parte, in un quarto d'ora, 20 minuti, forse meno, forse più, dovrebbe finire. Poi iniziamo il dialogo fra noi. Paolo, vuoi leggere dal Vangelo di Giovanni, per favore?
Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono fatte in Dio.
Ecco, questo è il testo di Giovanni. Siamo al capitolo 3, quindi siamo nella prima parte del Vangelo di Giovanni, che è considerata il Vangelo dei segni. Poi c'è la seconda, il Vangelo della gloria, che inizia con Gesù che lava i piedi e finisce con Cristo risorto. Qual è il segno di questo terzo capitolo? È un segno di una dolcezza, di una delicatezza di Cristo che veramente consola i nostri cuori. Gesù dialoga con Nicodemo. Nicodemo è un fariseo. Nicodemo chiede a Gesù di incontrarlo di notte. Il motivo è molto semplice. È attratto, è interessato, cerca il Cristo. Non se la sente di incontrarlo di giorno perché, essendo un fariseo, dai farisei sarebbe condannato. Altrove, dai libri santi della Bibbia cristiana, sappiamo che dei farisei, la gente, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, del gruppo dei farisei, la gente ha paura perché detengono un potere e quindi possono addirittura espellere dalla comunità di Gerusalemme. E qui Gesù ci dice qualcosa di fondamentale. Vediamolo da vicino. Gesù parla a Nicodemo e gli dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui abbia, non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Scusate, è Dio che manda suo figlio non a condannare, non a punire, ma a condividere con noi la nostra sorte. E Gesù condivide di noi tutto quello che può. Sarà accusato di essere un mangione e un beone. Sarà accusato di essere amico dei pubblicani e dei peccatori, mentre una interpretazione di Mosè è indubbiamente restrittiva. Imponeva di sfuggire quelli che non sono buoni. Vivrà nella quotidianità di ognuno di noi per ben 30 anni. Patirà, morirà, in croce addirittura, perché nei nostri patimenti e nelle nostre esperienze di morte, se lo vogliamo, possiamo avere fiducia in lui, cioè credere in lui. E risorgerà. La risurrezione è la massima solidarietà di Dio. Noi siamo chiamati a risurrezione. Ed ecco allora, in questo contesto, queste frasi di Giovanni. Dio ha tanto amato il mondo, lo ha amato, lo ama e lo amerà sempre. E manda il suo figlio perché chi si fida di lui, chi vive con lui, le realtà della sua vita sia, come si può dire, abbia la vita eterna, vuol dire sia proiettato al di là del presente. E poi spiega: Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Credo che tutti possiamo capire come il Vangelo di Giovanni si esprima attraverso la mentalità semita, che è quella di mettere un fatto al centro e poi di far ruotare lentamente in una elisse sempre più alta attraverso frasi una più semplice dell'altra, non comode, non facili, ma semplici. Tant'è che ogni frase ritorna, è un grande racconto. Ecco allora la terza frase: chi crede in lui non è condannato. Pensate, non c'è condanna né quando il nostro cuore è turbato, né quando siamo oppressi, né quando sperimentiamo la morte, né quando scopriamo la nostra povertà o addirittura il nostro peccato. Chi crede in lui non è condannato. È chi non crede che è già stato condannato. Credere o non credere vuol dire arricchire la nostra vita della presenza del Salvatore che muore con noi per risorgere poi con noi nella misura in cui ci abbandoniamo a lui. La condanna è il non credere nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E c'è un giudizio, sì, perché non possiamo far finta che la nostra vita scorra giù come un fiume di olio oppure rotoli giù come un masso da una montagna. La nostra vita è per un giudizio, ma il giudizio non è di condanna, è di salvezza, è di speranza. Dobbiamo, sì, guardare quanto amiamo il Cristo o quanto amiamo di più le tenebre della luce. Amare le tenebre vuol dire fidarci della nostra malvagità. E tant'è che Gesù finisce dicendo: chi fa la verità e che cos'è fare la verità? È fidarci dell'amore del Padre, fidarci seguire Cristo solidale, permettere allo Spirito Santo di guidarci, perché anche noi siamo chiamati ad essere figlie e figli nell'unigenito Figlio di Dio, in modo che appaia chiaramente che le nostre opere sono state fatte da Dio. Cosa vuol dire che appaia chiaramente che le nostre opere sono fatte in Dio? Vuol dire avere speranza, vuol dire superare la rabbia, vuol dire vivere solidarietà, vuol dire non condannare, vuol dire non disperarsi, vuol dire metterci in ascolto. Noi capiamo che è una prospettiva affascinante. Andiamo a vedere cosa vuol dire ascoltare. Facciamo un salto indietro molto grande. Andiamo al libro della Genesi, al capitolo 22, versetti 1-19. Paolo, vuoi leggere? Paolo, non ti sentiamo. Paolo, è acceso il tuo microfono.
Ho staccato il microfono, scusate.
Ricomincia, dai, scusa.
No, no, scusate voi. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Gli prese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moira e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prosterremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due e insieme così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea.
Davanti a questa pagina, tanto profonda quanto complessa, preferisco farvi il racconto. Anche questo è un racconto. Cerco di farvi il racconto che precede questa pagina. Abramo, tu sei un capo clan come tutti noi. Come mai non hai offerto al tuo Dio, non hai immolato il tuo primogenito perché il tuo Dio difenda tutto il tuo clan? Abramo, ma rasenti l'impietà. E Abramo che pensa, ma no, Dio, il mio Dio è un Dio di promessa, è un Dio di solidarietà, è un Dio di fedeltà. Non me l'ha mai chiesto di immolare mio figlio. E gli altri che gli dicono, ma te lo deve chiedere? Chi sei tu per vivere la religione in questo modo così strano, così assurdo? E poi perché tenti il tuo Dio? Sottomettiti a questo che è un nostro dovere. E Abramo, possiamo immaginare che vive questo enorme tormento. Non riesce a decidersi, non gli è mai stato chiesto. Ovviamente tutto gli ripugna nel cuore, finché anche ad Abramo succede di vivere paura, sconforto, pericolo, addirittura disperazione. E a un certo punto, con il cuore che sanguina, perché il suo non è più un neonato, è un figlio grande, si convince che deve immolarlo. Il racconto, come è ovvio, non può fare tutto questo travaglio psicologico. Il racconto taglia la testa al toro, come si dice. Dio mise alla prova Abramo e gli disse: prendi il tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria, che nella tradizione è il monte Sion a Gerusalemme. Vi ricorderete che nella spianata del Tempio c'è anche la pietra dove Abramo avrebbe sacrificato Isacco, e offrilo in olocausto. Va. Mettere in bocca a Dio tutto questo travaglio è il modo più concreto che l'autore sacro ha. A noi sembra spregiudicato, ma mettiamoci in un mondo lontano da noi. Va. E Abramo va. Il racconto è struggente, avete sentito, è il figlio che domanda: padre, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E qui vediamo il patriarca in tutto il suo sconforto. Dio stesso si provvederà un agnello per l'olocausto, figlio mio. Pensiamo a questo viaggio, potremmo definirlo un calvario. Abramo, fermati, ora io so che tu temi Dio. Non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli niente. Non mi hai rifiutato il tuo figlio, il tuo unigenito. Questo è il racconto, che finisce con una splendida benedizione. Giuro per me stesso, è il Signore che chiama il patriarca e gli promette ancora, oracolo del Signore, una promessa solenne: poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza. Due considerazioni ancora velocissime. La prima, se riguardate il testo, vi accorgete che la parola più ripetuta è in bocca ad Abramo ed è eccomi. Risponde eccomi al Signore che lo mette alla prova, risponde col cuore straziato al figlio che gli chiede spiegazione, eccomi figlio mio, e ancora risponde al Signore che lo chiama per la terza volta, ma qui per fermare la sua mano. Cosa vuol dire per noi questo racconto? tutti noi davanti al coronavirus, davanti alla pandemia, davanti all'esperienza di morte che direttamente o indirettamente ci ha colpiti, tutti noi ci portiamo dentro per l'angoscia che ci prende, il desiderio di superare questa angoscia pagando a Dio il suo tributo. Non è un Dio che chiede tributo, come prima non è un Dio che giudica per condannare e per mandare alla perdizione. Vi ricordate Gesù a Nicodemo nella notte? Qui è un Dio che vuole insegnare qualcosa che per noi è un cammino di conversione molto impegnativo. Noi abbiamo di Dio un'immagine estremamente negativa. Allora capite perché nella nostra premessa ad una lettura della parola di Dio al tempo del virus dobbiamo prima di tutto sgombrare un po' il campo. Facile? No. Ascoltiamo la terza lettura, è quella tratta dal libro dei Giudici. I versetti sono 29-40, il racconto è molto simile e però finisce in un modo completamente diverso. Vi prego, prima di domandarvi cosa voglia dire, prima di tutto ascoltiamolo. Paolo, vai.
Allora lo spirito del Signore venne su Jefte e gli attraversò ed egli attraversò Galad e Manasse. Passò a Mispa di Galad e a Mispa di Galad raggiunse gli Ammoniti. Jefte fece voto al Signore e disse: se tu consegni nelle mie mani gli Ammoniti, chiunque uscirà per primo dalle porte di casa mia per venirmi incontro quando tornerò vittorioso dagli Ammoniti sarà per il Signore e io lo offrirò in olocausto. Quindi Jefte raggiunse gli Ammoniti per combatterli e il Signore li consegnò nelle sue mani. Egli li sconfisse da Aroer fino verso Minnit, prendendo loro 20 città e fino ad Abel Keramin. Così gli Ammoniti furono umiliati davanti agli Israeliti. Poi Jefte tornò a Mispa, a casa sua, ed ecco uscì incontro la figlia con tamburelli e danze. Era l'unica figlia, non aveva altri figli né altre figlie. Appena la vide, si stracciò le vesti e disse: figlia mia, tu mi hai rovinato. Anche tu sei con quelli che mi hanno reso infelice. Io ho dato la mia parola al Signore e non posso ritirarmi. Ella gli disse: padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, fa di me secondo quanto è uscito dalla tua bocca, perché il Signore ti ha concesso vendetta sugli Ammoniti, tuoi nemici. Poi disse al padre: mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi, perché io vada errando per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne. Egli le rispose: va, e la lasciò andare per 2 mesi. Ella se ne andò con le compagne e pianse sui monti la sua verginità. Alla fine dei 2 mesi tornò dal padre ed egli compì su di lei il voto che aveva fatto. Ella non aveva conosciuto uomo, di cui venne in Israele questa usanza: le fanciulle di Israele vanno a piangere la figlia di Jefte di Gala, di Galadita, per 4 giorni ogni anno.
Ecco, questo è il testo. Anche questo è pieno di disagio per noi. La prima domanda che ci viene spontanea è: ma come mai c'è questo testo nella Bibbia? Prima di rispondere a questa domanda, guardiamo il testo da vicino. Intanto, gli studiosi dicono che è molto più antico di Genesi 22. Del resto, vi ricordate quante volte ci siamo sentiti dire che la Genesi è la grande introduzione a tutta la storia della salvezza, a tutta la Bibbia ebraica. Viene molto dopo. qui nell'episodio di Jefte, che promette poi Mola sua figlia, troviamo semplicemente uno dei problemi più grandi di ogni religione. Il vero problema non è essere religiosi o no. Il vero problema è che tipo di Dio veneriamo e a cui tributiamo fede. Il Dio di Jefte è ancora un Dio molto vicino a quello dei popoli a lui contemporanei. Anzi, noi sappiamo che il libro dei Giudici non è l'unico, non è neppure il più importante, però è il libro che fa da cerniera tra la fine della storia di Mosè con Giosuè. Giosuè fa ancora parte della storia di Mosè, tra la fine della storia di Mosè e la storia di Davide, il grande re che nell'anno 1000 unifica il regno e guiderà il suo popolo con mano ferma, il famoso regno di Davide. Ci sono commentatori che ci dicono che il libro dei Giudici è il libro della giovinezza di Israele, il libro dell'evoluzione dall'essere bambini al diventare adulti, un'epoca di una complessità terribile per tutti, sia come singoli, sia come età, della pubertà prima e della giovinezza. Beh, qui viene riportato questo episodio. Qual è il senso profondo? Vedete, il senso profondo è che anche il popolo di Israele faticherà moltissimo a superare un Dio con cui fare mercato, a superare un Dio da pagare per ottenere la sua protezione. Sempre gli studiosi qui ci dicono che sta promessa di Jefte, Jefte è un giudice, giudice è colui che giudica il popolo, cioè che lo governa, è colui che ha l'ultimo parere nelle controversie, ma è soprattutto colui che lo guida. È un tempo disastrato questo, ve lo accennavo prima, un tempo di più di 200 anni in cui Israele conquista lentissimamente un territorio che non è più grande della Liguria, della Piemonte e della Val d'Aosta messi insieme. È una conquista lenta di ogni piccola città-stato con il suo popolo, una conquista e una perdita, un tempo terribile. Gli studiosi dicono che Jefte ha tutta una storia, Jefte, eh? Jefte figlio di una prostituta, riesce ad affermarsi in mezzo al popolo con grande abilità e riesce a sbaragliare i suoi nemici. Guardando il contesto, cioè la storia di Jefte, questa promessa dice solo la sua ansia, la sua paura di perdere e il suo rapporto con Dio, che non è certo un rapporto redento. E neppure che tenga presente fino in fondo il Dio del Sinai. Anzi, dirò di più. Questo mi dà l'occasione di dirvi che spesso nella Bibbia ebraica, ma anche nella Bibbia cristiana, troveremo ritorni di questo Dio di giustizia da temere. Il timore di Dio è un'altra cosa, eh? Ci arriveremo magari attraverso le vostre domande, lo troviamo in Abramo. Qui no, è il Dio vendicativo, il Dio da pagare, il Dio da sperare che ci protegga dai nemici. Il racconto è terribile. La frase della figlia: padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, fa di me secondo quanto è uscito dalla tua bocca, perché il Signore ti ha concesso vendetta sugli ammoniti tuoi nemici. Non discute la scelta del padre, è ovvio. I contemporanei del popolo di Israele avevano degli dèi addirittura crudeli, quindi la figlia esprime tutto il suo dolore. Mi sia concesso questo. Se non sbaglio è il titolo che trovate sul brano: lasciami libera per 2 mesi, perché io vado errando per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne. La mia verginità vuol dire l'ultimo aspetto di questa figura tristissima, pensate, della figlia di Jefte non conosciamo neppure il nome. E non conoscere il nome nella Bibbia vuol dire essere nella posizione di vittima. Non si oppone al padre, è vittima per una seconda volta, ma c'è un terzo motivo. Ogni donna di Israele viveva con una aspirazione: diventare madre e mettere al mondo un figlio. Era l'unico modo per vincere la morte. Lei chiede 2 mesi per andare errando a piangere. Perché questa pagina? Ma non vedete che la fatica più grande che facciamo è il riuscire ad andare al di là di sicurezze umane. La fatica più grande che facciamo è non far mercato con Dio. Signore, io ti offro questo, fa che i miei genitori che non vedo da mesi e che sono così fragili non periscano. Chi di noi non si è trovato col cuore distrutto davanti a morti che sono addirittura state più dolorose della stessa morte di Don Enrico? Chi di noi, davanti alle notizie, peraltro molto discrete, che troviamo sul sito per la lotta di Giacomo contro il virus, non ci troviamo col cuore amareggiato? Ma Signore, che cosa vuoi per salvarlo? Amiche e amici miei, abbiamo un bisogno profondo che la nostra fede cresca, guidata dalla parola di Dio che illumina la strada, consola il cuore e rende forti nel dolore. Però, come premessa, allora ci è un pochino più facile capire prima queste 3 pagine. Tu, o Dio, mi sei padre, non mandi tuo figlio per condannare o per far perire il mondo, ma perché chi crede in lui sia salvato dalla sua fedeltà e dalla sua solidarietà. La seconda pagina, noi soffriamo come Abramo. Anche a noi tu ferma il braccio, la mano che brandisce il coltello per immolare Isacco. Cioè, dacci una fede più purificata, più adulta. Terzo, quanti momenti nei quali ci sentiamo come Jefte, o peggio, quanti momenti ci sentiamo come la figlia che va errando piangendo la sua giovinezza e la sua vita tagliata. Ecco, davanti a queste pagine io credo che ci siano un po' le basi per qualunque domanda, per essere aiutati, perché vorrei che teneste presente che non è meno importante il vostro apporto. Guai a pensare le mie sono domande da ignorante o da incompetente. Non siamo ignoranti, siamo in ascolto. Ecco, in questo ascolto tutti ci possiamo aiutare. Chi vuole ottenere parola basta solo che schiacci la manina.